Tur Jesus Christus. Mercoledì 24 luglio, questo è il primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il cardinale Parolin in Ucraina, ieri l'incontro col presidente Zelensky, impegno per una pace giusta e duratura. Stati Uniti, primo discorso di Kamala Harris, ufficiosamente nuova candidata democratica alla Casa Bianca, e negli USA la visita del premier israeliano Netanyahu. Meno due a Parigi 2024, le 33esime Olimpiadi, con Riccardo Cucchi, la lezione dello sport in un mondo in conflitto. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Conclusione del suo viaggio in Ucraina, il cardinale Pietro Parolin è stato ricevuto ieri a Kiev dal presidente Zelensky, al quale ha portato la vicinanza del Papa. Nell'occasione è stata conferita al segretario di Stato Vaticano un'alta onorificenza nazionale. Sentiamo Gianmarco Murroni.
Incontri istituzionali di questi giorni avuti dal cardinale Pietro Parolin con i vertici ucraini hanno avuto il loro momento centrale con il colloquio tra il segretario di Stato e il presidente Zelensky. Il porporato ha ribadito al capo dello Stato l'impegno a trovare una pace giusta e duratura per la martoriata ucraina. Nel corso dell'incontro il presidente ucraino ha conferito al cardinale Parolin l'ordine al merito, una delle più alte onorificenze nazionali. Zelensky aveva già ricevuto un inviato di Francesco nel giugno dello scorso anno. Allora era stato il cardinale di Bologna e capo dei vescovi italiani Matteo Zuppi a fare visita al presidente ucraino, che a sua volta in questi anni ha avuto modo in più occasioni di parlare con il Papa. L'ultima poco più di un mese fa al G7 ospitato in Puglia, quando Francesco e Zelensky si sono stretti la mano durante uno dei bilaterali avuti dal Papa con alcuni dei leader presenti al vertice. Anche in quella circostanza era stata evidenziata la necessità di una pace giusta.
E a tracciare un primo bilancio di questo viaggio in Ucraina è lo stesso cardinale Parolin, il segretario di Stato Vaticano, è stato intervistato a Kiev da Marius Kravets. Sentiamo il porporato.
Continuare a appoggiare l'Ucraina, nel senso soprattutto dell'aiuto umanitario, e poi trovare delle formule che possano aiutare a aprire cammini di pace. Questo credo che è un po' il succo della mia visita qui e del messaggio che porterò a Santo Padre.
Lei ha visitato diversi posti in Ucraina in questi giorni. Una cosa che ha colpita lei di più da questi incontri?
Mi ha colpito moltissimo incontrare alcune mamme che hanno perso i loro figli. È uno strazio. Ma poi il fatto che ci sono tantissimi morti, moltissimi dei quali non sono stati neppure, i cui cadaveri non sono stati neppure recuperati. Una ferita, io penso, questa che avrà bisogno di molto tempo per guarire.
Ci spostiamo negli Stati Uniti. La discesa in campo di Kamala Harris sul fronte democratico ribalta i sondaggi nella corsa alla Casa Bianca. La vicepresidenta sarebbe ora in vantaggio di 2 punti percentuali su Donald Trump, e ieri nel suo primo discorso da candidata nel Wisconsin la Harris ha avuto parole durissime proprio contro l'avversario. Quasi 100 milioni di dollari, intanto le donazioni record dopo l'uscita di scena di Biden. Ma come il nuovo Partito Democratico gestirà il resto della campagna elettorale? Silvia Giovarrosa l'ha chiesto a Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali.
È un partito che è allo stesso tempo una grande coalizione, che va dai centristi moderati fino alla sinistra progressista, quindi un partito con idee divergenti su politica estera, politica economica, però allo stesso tempo è una grande coalizione che sembra avere un consenso di base, che si è solidificato dal 2016 in poi, anche grazie all'azione di Joe Biden.
Anche Trump stesso dovrà rivedere un po' il tono e lo stile della sua campagna elettorale adesso.
Trump avrebbe dovuto farlo subito dopo l'attentato, aveva un'occasione d'oro, quella di presentarsi come campione della democrazia verso la quale si era compiuto un attentato, e quindi lanciare un messaggio più unificante alla convention repubblicana.
E negli Stati Uniti prosegue la visita del premier israeliano Netanyahu, che oggi terrà un discorso al Congresso, mentre domani incontrerà il presidente Biden. Intanto Hamas, Fatah e altre 12 fazioni palestinesi hanno siglato ieri in Cina un'intesa che potrebbe avere ricadute sulla situazione a Gaza. Il servizio di Marco Guerra.
14 tra fazioni palestinesi, tra cui Hamas e Fatah, hanno firmato martedì a Pechino un accordo per porre fine alla divisione e rafforzare l'unità palestinese nella striscia di Gaza in Cisgiordania. La prospettiva è quella di un governo di riconciliazione nazionale al termine della guerra. Si tratta di vedere se l'accordo avrà applicazione reale, ma Israele già esprime il suo disappunto. Invece di respingere il terrorismo, ha detto il ministro degli esteri israeliano Gantz, Abu Mazen abbraccia gli assassini di Hamas. Il governo di Hamas sarà annientato, ha proseguito, e la sicurezza resterà in mani israeliane. E secondo i media la sicurezza e la vittoria su Hamas saranno i temi al centro del discorso che terrà oggi il premier Netanyahu al congresso degli Stati Uniti. Domani invece sarà la volta dell'incontro con Biden e Kamala Harris e venerdì sarà a colloquio con Trump a Mar-a-Lago. Intanto circa 200 persone sono state arrestate a Washington per aver manifestato contro la visita del primo ministro israeliano.
Siamo in Italia, lutto cittadino a Napoli dopo la tragedia di Scampia, dove ieri è crollato un ballatoio uccidendo 2 persone, 13 i feriti, tra cui 2 bambine gravissime. 800 le persone evacuate dal complesso edilizio interessato dal disastro. Indagini in corso sulle cause della tragedia. Ancora Italia, 4 finanzieri e 2 militari della Guardia Costiera a processo per la strage dei migranti di Cutro. Era il 26 febbraio dell'anno scorso e in un naufragio davanti alle coste crotonesi morirono 93 migranti, tra cui 35 bambini, imprecisato il numero dei dispersi. L'accusa parla di ritardi nei soccorsi al barcone che trasportava i migranti. Ci spostiamo in Bangladesh, dove continua il caos a causa delle violente manifestazioni che dall'inizio del mese contestano la decisione del governo di reintrodurre quote di assunzione per i figli dei veterani di guerra, in piazza soprattutto gli studenti. Per ora si è arrivati ad una tregua, ma i giovani avvertono: non ci fermeremo, ci riferisce Emilio Sortino.
È dall'inizio di luglio che il Bangladesh è stato messo a ferro e fuoco dagli studenti contro il tentativo del governo di reinserire quote di assunzione nella pubblica amministrazione per i figli dei veterani della guerra d'indipendenza del 1971, della quale il partito al governo si dichiara da sempre l'erede diretto. Per questa stessa battaglia, già nel 2018, gli studenti protestarono e ottennero l'abolizione di quote assicurate ai parenti dei veterani, stabilite nel 1972. Oggi i giovani bangladesi sono di nuovo insorti per il diritto alla meritocrazia e a concorsi pubblici liberi da ogni vincolo. In un paese come il Bangladesh, lavorare nelle istituzioni è per molti l'unica possibilità di ricevere un salario dignitoso e di conseguenza poter mantenere se stessi e la propria famiglia senza rischiare fame o salute. Il bilancio delle proteste è drammatico. In poco più di 2 settimane si è arrivati a 174 morti e 2.500 arrestati, mentre una tregua di 48 ore è stata dichiarata soltanto dopo il giudizio della Corte Suprema, che ha ridotto dal 30 al 5% le quote di assunzione speciali.
Le piogge monsoniche ininterrotte portate dal tifone Gaemi si sono abbattute sul nord delle Filippine e sulla capitale Manila, allagando le strade e provocando frane nelle regioni montuose. Il bilancio provvisorio parla di almeno 12 vittime. Secondo le previsioni, la tempesta si sta dirigendo ora verso Taiwan. Lutto nel mondo della musica. La leggenda del blues britannico John Mayer è morto all'età di 90 anni. La sua band, i Blues Breaker, è stata palestra per tanti artisti del calibro di Eric Clapton, Mike Fleetwood e altre superstar. Infine parliamo di Parigi 2024, riflettori di tutto il mondo già puntati sull'imminente cerimonia ufficiale di apertura dei 33esimi giochi olimpici. Dopodomani circa 10.500 atleti di 205 paesi sfileranno su barche lungo la Senna, ma già da oggi le prime competizioni. Sull'evento pesa l'ombra dell'attuale turbolento contesto internazionale. Marco Guerra ne ha parlato con Riccardo Cucchi, una delle firme più note del giornalismo sportivo italiano.
Ma è soprattutto l'ombra di tante guerre diffuse sul pianeta. Tutto questo influisce la guerra che si sta svolgendo in Ucraina, che ha provocato l'esclusione della Russia. È vietato ai russi partecipare negli sport di squadra, così come i bielorussi. Saranno presenti individualmente soltanto pochi atleti, ma direi che ci sono tanti altri elementi che dovremmo mettere a fuoco. Per esempio la partecipazione della Palestina, circa 80 atleti sono morti durante i bombardamenti di Gaza. Vorrei sottolineare un altro aspetto: il Comitato Olimpico francese ha impedito alle atlete presenti nella rappresentativa francese di gareggiare con l'hijab. Io credo che tutto questo sia il sintomo delle grandi contraddizioni che attraversano il nostro pianeta e che inevitabilmente avranno delle conseguenze anche in questi giochi di Parigi.
E questo è anche un po' lo specchio del mondo multipolare.
Io credo che lo sport moderno sia nato con una volontà sottintesa ma evidente, sterilizzare le guerre. Lo sport ha questa grande opportunità di consentire agli uomini di confrontarsi, anche di battersi, perché no, ma senza spargimento di sangue.
È tutto da Alberto Giovannetti in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra poco Radio Vaticana con voi estate, l'informazione torna alle 9:00.